Care ascoltatrici e cari ascoltatori di Radio Popolare, benvenuti alla nuova puntata di Radiografia Nera, le storie di cronaca e banditi che hanno reso Milano la Chicago d'Italia.
Si dice che una grande storia di cronaca nera debba avere tre ingredienti: un poliziotto illuminato, un'indagine complicata e una soluzione che arriva con un colpo di genio.
Però a volte capita anche che la gente sia più affascinata dai cattivi che dai buoni, perché si sa, è il male che seduce davvero le persone, e più gli assassini sono crudeli, più la gente fa il tifo per loro.
Ma del resto, se i buoni servono a spiegarci che cosa non si può fare, i cattivi sono più ambiziosi, ci fanno capire fino a che punto un uomo si può spingere per ottenere ciò che vuole.
Io sono Matteo Liuzzi, con me c'è Tommaso Bertelli, e il titolo di questa puntata è Le tigri di Quartogiano.
Il 1961, in tutto il mondo, è l'anno dell'inaspettato.
Il 3 gennaio da Washington, a 2 anni dalla fine della rivoluzione di Fidel Castro, il presidente Eisenhower rompe le relazioni diplomatiche tra gli Stati Uniti e Cuba.
4 mesi dopo, il 17 aprile, degli esuli mercenari addestrati dalla CIA tentano di invadere Cuba, ma vengono respinti nella Baia dei Porci dalle forze armate rivoluzionarie.
E mentre il 1 maggio viene fatto il primo dirottamento aereo al mondo, il 25, il nuovo presidente degli Stati Uniti, John Fitzgerald Kennedy, annuncia l'inizio del programma Apollo.
Presto, l'uomo sarà sulla Luna, cioè presto, prima o poi.
Ma a sedurre gli italiani non servono grandi progetti, bastano le gemelle Kessler, dal canale 1 della TV nazionale.
Domenica 8 settembre 1961, poco dopo le 7 del mattino. Un contadino arriva in bicicletta alla caserma dei carabinieri di Baggio. È agitato e trema.
Dopo un po', finalmente riesce a dire che ha trovato un uomo sulla strada che da Baggio va a Cesano Boscone, all'altezza di Muggiano. Però c'è un problema, ha la testa rotta.
Subito il piantone chiama il maresciallo in comando, Michele Lacetera. Ma quando il superiore riesce ad arrivare in caserma non trova più nessuno. Il contadino se n'è andato.
Così, per capire se la segnalazione sia vera o falsa, il maresciallo sale sulla camionetta in dotazione alla caserma e inizia a percorrere su e giù la strada tra Cesano Boscone e Baggio.
Ci vuole un quarto d'ora per individuare, a meno di 1 chilometro da Muggiano, accanto a un campo di cicoria, un motorino rovesciato per terra.
Ha la marcia ancora innestata, la luce ancora accesa, il motore gira ancora al minimo e la ruota davanti è affondata in un canale profondo non più di 20 centimetri.
Non appena i carabinieri si avvicinano alla moto, già dalla macchina intravedono poco lontano il corpo di un uomo, faccia all'ingiù, con la testa coperta di sangue rappreso.
Sembra un incidente. Forse l'uomo era ubriaco, è finito nel canale, cadendo, ha battuto la testa a terra. Succede soprattutto di notte. Il peggio sarà dirlo alla famiglia.
Il Lacetera a Baggio conosce tutti. Toccherà a lui identificare il cadavere e dirlo alla famiglia. Così prova a girarlo per vedere se è un suo amico o no.
Ma quando finalmente il volto dell'uomo compare alla sua vista, il maresciallo quasi si mette a vomitare. Il cranio è completamente devastato e tratti somatici sono inesistenti.
Il naso non c'è più, gli zigomi sono frantumati, la fronte si intravede solo all'attaccatura dei capelli e i denti sembrano semi di gran turco buttati per terra.
Del volto è rimasto solo un buco così profondo che la materia cerebrale è fuoriuscita anteriormente e anzi è già stata aggredita dagli insetti di campagna.
È chiaro che questo non è un incidente, ma un omicidio.
E a confermarlo, a meno di un metro di distanza, un martello da muratore, con il manico spezzato e la testa coperta di sangue. L'arma del delitto, non c'è dubbio.
Gli unici elementi per il riconoscimento allora diventano gli abiti. Un maglione di lana verde, pantaloni grigi, scarpe nere.
Ma sono vestiti così comuni da essere praticamente inutili.
Nel frattempo, un gruppo di ciclisti usciti per la pedalata della domenica mattina si sono fermati a vedere cosa stia succedendo.
I carabinieri li tengono a distanza anche per non contaminare la scena del crimine. Infatti, attorno al cadavere ci sono delle impronte che fanno pensare che l'assassino sia sceso nel campo insieme alla vittima.
Però basta osservare meglio che si vedono anche impronte di vari animali, tra cui un cane. E allora la speranza che le orme possano essere una pista sparisce immediatamente.
Perché può essere che quelle pedate siano del contadino che ha ritrovato il corpo e che prima di correre in caserma si è fatto quattro passi attorno al cadavere.
Così il Lacetara ispeziona le tasche della vittima e trova 1190 lire, quattro sigarette e delle chiavi, ma soprattutto un orologio con il cinturino rotto.
Non appena lo solleva, un ciclista richiama la sua attenzione.
Magari non è lui, però la sera prima, alla trattoria Maiocco di Baggio, c'era un ragazzo con un maglione simile e l'orologio in tasca.
Il maresciallo conosce la trattoria, è in via Cusago 59, e immediatamente ci manda un carabiniere.
La titolare, la signora Esterina Casanova, a sua volta lo spedisce al 9 di via Raffaello Barbiera, sempre a Baggio, la casa della famiglia Rattegni.
Il militare bussa e alla donna che gli apre, Erminia Morandi e Rattegni, non dice niente. Chiede solo se ci sia un uomo in casa.
Alla porta arriva Celeste Morandi, fratello della signora Rattegni, a cui il carabiniere parla di non meglio precisate attività da risolvere inerenti alla legge.
Il signor Celeste lo segue. Ma quando arriva a Muggiano, dal maresciallo Lacetara, e questo gli mostra il corpo rovesciato a terra, il signor Celeste scoppia a piangere.
Non gli serve vedere in faccia suo cognato per riconoscerlo.
Angelo Rattegni aveva 31 anni. Lavorava come verniciatore presso la ditta D'Urso, a Musocco, in via Sapri 62.
La sera prima era alla trattoria Maiocco per organizzare il torneo di bocce di Baggio. E no, non c'era nessuno che avrebbe mai voluto farlo fuori.
Le strade di notte mi sembrano più grandi e anche un poco più tristi. È perché non c'è in giro nessuno. Anche i miei pensieri di notte mi sembrano più grandi.
Il giorno dopo, la notizia dell'omicidio di Angelo Rattegni è su tutti i quotidiani.
Ma visto che i carabinieri di Baggio non sono abituati a svolgere questo tipo di indagini, il caso viene girato ai piani più alti.
Il fascicolo finisce sulla scrivania del capo commissario della sezione omicidi della squadra mobile, Mario Nardone, il cui obiettivo è chiudere la faccenda il prima possibile.
Del resto, a Milano da quando c'è lui, ogni caso che gli è stato affidato è stato risolto. E questo, più che una nota di merito, è un motivo di vanto.
Basti pensare che il prefetto ha deciso di issare una bandiera tricolore sul cortile della questura, solo per celebrare l'infallibilità del Maigret italiano.
Ma questa volta è diverso, perché non ci sono testimoni, non c'è un movente e nemmeno un motivo per cui l'angelo avrebbe dovuto essere ucciso.
I giornali avanzano l'ipotesi di una rapina andata male, per via del portafoglio che sembra sparito.
Ma in tasca il Rattegni aveva ben 1190 lire, non tante, ma se ti minacciano con un martello, chiunque darebbe tutto quello che ha.
E poi è strano che per una rapina un ladro arrivi ad uccidere. Il furto viene pagato con qualche mese a San Vittore. Con l'omicidio e un omicidio di quel tipo c'è il rischio dell'ergastolo.
Ma non solo, c'è anche la morte civile, cioè chi viene condannato viene privato di qualsiasi diritto previsto dalla Costituzione e dalle convenzioni transnazionali.
Per questo in molti dicono che sia stato uno scambio di persona. Può essere, era buio, può succedere, ma di prove a sostegno di questa tesi non ce ne sono.
E allora Nardone decide di ricostruire l'ultima sera del Rattegni per scoprire se c'è qualcosa che i carabinieri di Baggio hanno sottovalutato, ma è un tentativo inutile.
La sera prima di morire, il 7 settembre, l'Angelo era in trattoria con un suo amico, Tullio Mingardi, 36 anni, anche lui di Baggio e cliente abituale.
Interrogato, il Mingardi racconta che, come sempre, si erano trovati in trattoria dopo cena, verso le 20.
Visto che stavano organizzando un torneo di bocce di Baggio, verso le 20:30 avevano deciso di uscire, per andare a fare pubblicità all'evento e magari cercare altri partecipanti.
Così avevano preso ognuno il suo motorino e si erano diretti verso la bocciofila edificazione di Cesano Boscone, solo che lungo la strada il suo motorino si era fermato.
Si erano fermati in una cascina, magari riuscivano a sistemarlo, ma non avevano rimediato nemmeno un attrezzo e a quel punto lui era tornato indietro a spinta.
L'Angelo, invece, non aveva voluto sentir ragioni. Il torneo era più importante e si era avviato verso Cesano Boscone in solitaria.
A Nardone il racconto funziona, a parte un dettaglio. Per andare a Cesano Boscone da Baggio, nessuno avrebbe mai fatto la strada che passa da Muggiano.
Può darsi che l'Angelo abbia sbagliato strada, ma è uno che abita in zona, certi errori non li può fare. È più probabile che invece prima sia andato da qualche altra parte.
Allora il commissario Nardone decide di riunire tutti i frequentatori della trattoria Maiocco e una volta insieme viene fuori un dettaglio piuttosto curioso. Sono tutti scapoli.
Smettere di pensare alla rapina gli viene naturale. Piuttosto viene da valutare l'ipotesi che l'Angelo sia andato a sfrucugliare una situazione da cui doveva star lontano.
Una possibile conferma a questa ipotesi arriva il 14 settembre da un amico dell'Angelo, Antonio Meloni. Anche lui abita a Baggio, in via Garegnano 2.
I due, ovviamente scapoli, amavano divertirsi, però preferivano non avere a che fare con le donne del paese.
Preferivano invece andare a fare esperienze altrove, soprattutto d'estate. Ad agosto, per dire, erano andati in vacanza in Sardegna, dove si erano divertiti molto.
Ecco, lì l'Angelo avrebbe potuto aver fatto il gesto che ha infastidito qualcuno. Ma basta una chiamata ai carabinieri sull'isola perché anche questa pista si chiuda.
I due non avevano infastidito nessuna ragazza, si erano limitati a mangiare, bere e andare al mare. Spiace, ma erano stati proprio due bravi picciocchedu.
Nardone ritorna all'ipotesi della rapina allora, ma con poca convinzione perché non si massacra un tizio così per portargli via due lire.
E allora, sarà che non ci sono altri elementi o che Nardone non è convinto, fatto sta che l'indagine si blocca e il tricolore issato sulla questura di Milano viene messo a mezz'asta.
Non ci si vuole credere, ma la sezione omicidi non è più infallibile.
Per mesi il fascicolo di Angelo Rattegni rimane sulla scrivania della sezione omicidi della squadra mobile di Milano, ma Nardone non vuole archiviarlo, è questione di principio.
Così, pur di risolvere il caso, crea una squadra investigativa composta dal commissario della mobile Iovine e dal maggiore dei carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa.
Ma il tempo passa e di nuovo non vengono fuori novità.
Fino a che dei ragazzi che giocano in via Trento, a Cesano Boscone, trovano semi affondato nell'erba un portafoglio.
È così consumato e rovinato dagli agenti atmosferici che chissà da quanto tempo è stato abbandonato.
Dentro non c'è niente, solo una carta d'identità consumata dal sole, ma la foto è ancora visibile, è quella di Angelo Rattegni.
Il commissario Nardone inizia a valutare una possibilità, forse davvero l'Angelo è stato vittima di una rapina, però c'è da capire il motivo di così tanta ferocia.
Si mette a scorrere tutte le denunce fatte da persone aggredite con violenza per tirare su solo qualche soldo e dall'archivio viene fuori più di ciò che si sarebbe aspettato.
La prima denuncia è di una signora di 73 anni aggredita mentre stava pregando nella chiesa della Madonna di Fatima di via Giuditta Pasta, a Milano.
Due uomini le sono arrivati da dietro. Uno le ha tappato la bocca, l'altro ha iniziato a colpirla in testa con un bastone. Il tutto per rubarle soltanto la borsetta.
Un'altra vittima è Mario Pedroni, un ciclista amatoriale che un giorno è stato investito da un'auto. Sembrava un incidente banale, ma ci è voluto poco per capire che non era affatto così.
Infatti, due giovani scesi dall'auto prima lo hanno soccorso, poi gli hanno rotto una gamba e infine gli hanno portato via il portafoglio.
E poi c'è un'altra rapina messa a segno appena due giorni prima del ritrovamento del corpo del Rattegni ed è stata fatta proprio nella zona di Baggio.
La vittima, Luigi Canton, è stata aggredita da un tizio che prima gli ha chiesto un cerino, dopo gli ha mollato un cazzotto dritto in faccia per portargli via il portafoglio.
Dopo aver convocato in questura tutte queste vittime, il commissario Nardone si fa fare gli identikit di questi balordi.
E una volta ottenuto il ritratto parlante dei due picchiatori, inizia a battere personalmente tutte le zone della malavita milanese.
La sera del 7 giugno 1962, davanti ai giornalisti che aspettano nel cortile di via Fatebene Fratelli il bollettino della squadra mobile, viene issata di nuovo la bandiera tricolore.
Il commissario Nardone scende in cortile con un foglietto in mano. Li hanno presi. Si chiamano Vinicio Castelli, ex pugile 21 anni, e Alfonso Giosiano, meccanico 19 anni.
Abitano nelle case popolari di via Felice Orsini a Quartoggiaro e la mobile li aveva individuati da ben due settimane seguendo gli identikit fatti appunto dalle vittime.
Però, prima di arrestarli, gli uomini della mobile avevano aspettato che agissero di nuovo e li avevano colti sul fatto.
Poche ore prima dell'arresto, infatti, li avevano beccati mentre si stavano avvicinando a una coppia in Camporella, lungo viale Forze Armate. In mano avevano un bastone e un cacciavite.
Arrivati in questura, i due balordi hanno guardato Nardone negli occhi e si sono messi quasi a ridere. Uno ha detto persino che pensava che non li avrebbero presi mai.
A quel punto il commissario ha deciso che avrebbe voluto capire davvero come sono andate le cose e così li ha riportati al campo di Cicoria dove è stato trovato l'angelo.
Peccato che una soffiata abbia fatto arrivare la notizia del sopralluogo anche agli abitanti di Baggio, che si sono fatti trovare tutti lungo la strada che passa da Moggiano.
Ma mica per linciarli, attenzione, giusto per fargli capire quale potrebbe essere la vera forma della paura, visto che la polizia non era pronta a difenderli.
Quando tornano in questura dopo la visita a Moggiano, i due, adesso docili come gattini, chiedono di parlare con Nardone.
E confessano tutto. Sono loro gli autori dell'omicidio di Angelo Rattegni.
Il processo contro gli assassini di Angelo Rattegni comincia il 2 luglio 1964 presso la Corte di Assisi del Palazzo di Giustizia di Milano.
Di fronte ai giudici, i due imputati, Vinicio Castelli e Alfonso Giosiano, ricostruiscono cosa è successo la sera dell'8 settembre 1961.
È stato un caso che l'Angelo Rattegni sia morto. Loro volevano solo spaventarlo e rapinarlo, però le cose poi sono degenerate.
Si erano appostati in un fosso lungo la strada che da Baggio va verso Cesano Boscone e quando avevano visto il motorino arrivare, il Giosiano si era messo in mezzo alla strada.
Quando l'angelo era stato lì lì per superarlo, il Giosiano aveva colto l'attimo e gli aveva sferrato un pugno dritto in faccia per farlo rovinare a terra.
Peccato però che l'angelo non fosse proprio uno scricciolo e il pugno non lo aveva nemmeno sentito. E così, per farlo crollare, il Giosiano aveva tirato fuori dalla tasca il martello.
Il primo colpo aveva fatto cadere l'angelo dal motorino, ma non era svenuto, anzi.
Si era rialzato e si era messo a correre per il campo.
Purtroppo però era buio e lui era inciampato.
A quel punto i due balordi gli sono saliti addirittura sopra e hanno iniziato a colpirlo con calci e pugni e naturalmente il martello.
Sono serviti però ben 11 fendenti, ben piazzati tra gli occhi e la bocca, per fracassargli il cranio.
Una volta che l'angelo era morto, gli avevano frugato le tasche fino a trovare il portafoglio. Dentro c'erano 32.000 lire, la paga del mese.
Dopodiché erano andati a Cesano Boscone per fermarsi in un bar di via Trento, il luogo dove era stato ritrovato il portafoglio dell'angelo, a bere mezza bottiglia di cognac.
I giudici non riescono a capire se per riprendersi dallo shock della rapina è andata male oppure se per festeggiare, ma non importa, dice il pubblico ministero Pasquale Carcasio.
Ciò che conta è che sono dei rei confessi e per loro la condanna non può che essere l'ergastolo.
Il giorno dopo però tocca la difesa, che presenta per i due un certificato di semi-infermità mentale.
La violenza dei ragazzi, dicono, è il sintomo del disagio di chi abita in periferia. Insomma, quei due non si rendevano conto di ciò che stavano facendo.
A confermarlo sono anche le loro dichiarazioni. Durante la rapina i due si sentivano degli animali, anzi, delle tigri.
Il titolo per i giornali è già fatto. Ma a renderlo da prima pagina c'è la madre del Castelli, che arriva a dire che ciò che ha fatto il figlio è solo una ragazzata.
E infatti, con i soldi della rapina, i due sono andati alla Rinascente a comprare 3 dischi di Celentano e un paio di guantoni da pugile.
Però, il 7 luglio 1964, la sentenza dice un'altra cosa.
Alfonso Giosiano, considerato autore materiale dell'omicidio, viene condannato all'ergastolo.
Vinicio Castelli, invece, ha soli, si fa per dire, 30 anni di reclusione.
Per entrambi c'è la morte civile e da questo momento non godranno più di alcun diritto.
Una pena esemplare, se non fosse per un piccolo dettaglio. Le tigri di Quarto Giaro non erano mica gli unici a fare queste rapine.
Piuttosto erano i capi di una banda che di reati ne ha messi a segno molti di più.
Durante il processo agli assassini di Angelo Rattegni, il capo della squadra mobile di Milano, Mario Nardone, ha continuato a cercare informazioni in più sulle tigri di Quarto Giaro.
E ha scoperto che il Castelli e il Giosiano non erano due sbandati che si dedicavano a furti e a rapine estemporaneo, o almeno non erano solo loro due.
Infatti, indagando sulla rapina ai danni di Mario Pedroni,
l'uomo investito e derubato durante il finto soccorso,
ha scoperto che sono a capo di una banda chiamata il Clan di Quarto Giaro.
I membri sono 4, loro 2, Pasquale Marinetti di 20 anni e Mario Torri, 19 anni. Altri 2 piccoli sbandati specializzati più nel furto d'auto che in rapine.
Da qualche mese però la banda si era concentrata su aggressioni velocissime e violente e si erano convinti di farla franca perché le loro vittime erano persone qualunque.
Infatti le sceglievano in maniera del tutto casuale, come il 3 giugno del 1962 ad esempio, quando avevano aggredito un ciclista lungo il Naviglio che porta ad Abbiategrasso.
Gli avevano assestato un pugno in faccia improvvisamente, poi l'avevano buttato nel Naviglio, lo avevano tirato su e per far capire chi comandava gli avevano rotto una gamba.
Dopo avergli preso il portafoglio lo avevano anche minacciato.
Sappiamo dove abiti, se ci denunci veniamo a prenderti e ti spezziamo anche l'altra.
Con queste nuove informazioni viene chiesta la revisione del processo per le tigri di Quarto Giaro, che ovviamente viene accordata.
Il nuovo processo arriva alla sua conclusione il 18 febbraio 1965. L'aula è piena soprattutto di giornalisti che si aspettano una pena ancora più esemplare.
Del resto, tutti pensano che verranno riconosciute le aggravanti dell'associazione a delinquere e dell'efferatezza, ma i giudici della Corte di Appello di Milano sanno stupirli.
Le aggravanti non solo non vengono riconosciute, ma addirittura vengono considerate attenuanti.
Infatti la violenza, nel caso di Angelo Rattegni, è stata casuale. I due non si aspettavano che avrebbero agito ed è stata la sorpresa a far nascere l'omicidio.
Le pene per il Castelli e per il Giosiano vengono ridotte, da 30 anni a 28 anni e 9 mesi il primo. La condanna del secondo passa dall'ergastolo a 30 anni di reclusione.
Pasquale Marinetti invece viene condannato a 9 anni e 4 mesi, mentre a Mario Torri toccano 13 anni, 11 mesi e 29 giorni.
Agli occhi dei giornalisti le condanne sembrano fin troppo lievi.
In realtà i giudici sembra abbiano deciso di diminuire le pene per sostenere una battaglia di civiltà.
Con queste condanne infatti decade la morte civile per gli imputati, ai quali viene riconosciuto l'articolo 22 della Costituzione.
Secondo cui nessuno può essere privato per motivi politici della propria capacità giuridica.
Un piccolo passo questo, che però per la storia italiana sarà fondamentale e porterà nel 1975 alla scomparsa definitiva dalla giurisprudenza italiana della morte civile.
Milano, AD 3 luglio, l'anno il 1964. Presso la questura di Milano, presenti il commissario capo sezione omicidi dottor Nardone, il commissario dottor Iovine, il maresciallo dottor Della Chiesa, si mette a verbale la confessione di Castelli Vidicio Bruno. A domanda risponde, Quella sera il malcapitato ci veniva incontro con il fanale del ciclomotore acceso sull'abbagliante. Appena la distanza mi rendeva visibile dalla sua luce, alzavo la mano in segno di chiamata per fermarlo, in realtà con l'intenzione di colpirlo. ADR, ero fiducioso della mia forza in quanto pugile dilettantistico soprannominato Pugno Proibito. ADR, caduto a terra, il malcapitato tentava di fuggire, allora il giosano gli correva dietro impugnando il martello. ADR, sì, il malcapitato inciampava e il giosano lo aggrediva colpendole alcune volte al cranio, quindi mi passava il martello e anche io facevo lo stesso. ADR, la somma presente nel portafoglio era di 34.000 lire che ci dividemmo il giorno dopo prima di recarci alla Rinascente. ADR, quando depredammo il ciclista nel 1961 la tecnica fu più o meno la stessa. Gli spezzammo la gamba perché se il pugno lo aveva fatto svenire, il lancio nel naviglio freddo lo aveva fatto rinvenire. Null'altro si ha da aggiungere a tale dichiarazione se non che il Castelli precisa che all'età di 15 anni, detenuto nel riformatorio minorile Beccaria, tentava l'evasione lanciandosi dal terzo piano, cadendo di testa e provando da quel momento pensieri confusi. Quanto sopra viene letto e sottoscritto dai presenti, ivi compreso il dichiarante. Null'altro si ha da aggiungere a questo verbale, letto, riletto, vidimato e sottoscritto dallo scrivente.
E con il verbale di Vinicio Bruno Castelli finisce questa puntata di Radiografia Nera, un programma scritto da me, Matteo Liuzzi, e condotto con Tommaso Bertelli. La regia è di Francesco Tragni, l'attore è Livio Colombo.
Queste e tutte le altre puntate le trovate sull'app e sul sito di Radio Popolare.
Ma oggi vogliamo invitarvi alla presentazione in anteprima del nostro nuovo libro, Milanesi Brava Gente Special, che si terrà a Milano mercoledì 12 novembre presso Volume BK, in via Farini 69 alle ore 18.30. Grazie per averci ascoltato fin qui e alla prossima puntata.
Più guardo le nuvole lassù, cercavo in te la tenerezza che non ho, la comprensione che non so trovare in questo mondo stupido. Quella persona non sei più, quella persona ¡Gracias!